Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Matteo Russo, regista del film Lux Santa, al cinema da mercoledì 22 gennaio.
Salve a tutti.
Ci presenti il tuo film?
Lux Santa racconta la storia di questi quattro ragazzi di un rione popolare del sud Italia, che è il rione Fondo Gesù, nella città di Crotone, e la racconta attorno alla tradizione dei fuochi di Santa Lucia. Questa tradizione dove i ragazzi si riuniscono per raccogliere tantissima legna e costruire queste grossissime piramidi in legno da bruciare il 13 dicembre proprio in onore di Santa Lucia per restituirle la vita. Il film non racconta, diciamo, in maniera documentaristica questa tradizione popolare, ma proprio racconta la storia di questi quattro personaggi che sono accomunati un po' da un unico dolore, ovvero la lontananza dei padri, la lontananza, diciamo, della figura adulta, e quindi diciamo che all'età di 15 anni si ritrovano un po' a fare i conti con la perdita dell'adolescenza.
Come nasce tutto?
Lux Santa nasce proprio nel periodo pandemia, quando ci siamo resi conto insieme all'altro autore con cui ho scritto il film che i fuochi in città stavano piano piano scomparendo, quindi ci siamo detti: secondo me dobbiamo preservare questa tradizione. Noi come autori, artisti, diciamo, abbiamo anche un po' il compito di preservare il tempo, di catturarlo, e quindi ci siamo detti: lasciamo un documentario che può rimanere un documento anche per la città di Crotone e per il sud Italia. Però poi, quando abbiamo conosciuto i ragazzi di Rione Fondo Gesù, abbiamo capito che il film aveva una potenza del tutto universale, poteva un po' arrivare a tutti. È motivo per cui abbiamo scelto questi quattro protagonisti che erano accomunati da questo senso di dolore, fondamentalmente.
Com'è stata la costruzione del film?
Non è stata poi così semplice, perché a me piace definirlo comunque un film non scritto, perché anche insieme a Carlo, insieme all'autore, non abbiamo pensato di scrivere una sceneggiatura vera e propria, ma abbiamo deciso di scrivere un semplice canovaccio. Quello che c'è nel film è tutto reale, cioè i protagonisti non sono dei personaggi, ma sono delle persone, perché hanno deciso di regalare la loro vita in primis a me, poi ovviamente al pubblico che vedrà il film. E non è stato facile, perché poi ci siamo scontrati con l'elemento della realtà, quindi ci siamo scontrati col fatto che da un momento all'altro potesse accadere qualunque cosa. Queste cose sono successe, quindi proprio durante le riprese abbiamo deciso di avere diverse linee narrative e costruirle proprio durante le riprese. Poi vabbè, c'è stato un grandissimo lavoro di montaggio con il montatore Mattia Soranzo, dove abbiamo un po' ricostruito alcune cose, però quello che ci tengo a specificare è che forse questi ragazzi, che sono proprio loro, non sono appunto degli attori professionisti, ma sono dei ragazzi di questo quartiere che hanno deciso di regalarci, diciamo, la loro vita.
Su quali elementi volevi centrare il film?
Nel momento in cui andavamo a raccontare una tradizione che comunque ha come fulcro centrale il fuoco, ci siamo resi conto da subito che avevamo a che fare forse con uno degli elementi primordiali per eccellenza, che appunto è questo fuoco che trasforma, muta e poi alla fine lascia cenere. Quindi diciamo che l'idea era anche un po' di centrare il film anche su tutta questa tematica del fuoco che trasforma. E nel mio film diciamo che il fuoco trasforma le loro vite, cioè l'accensione di questa piramide in legno trasforma un po' le vite di questi ragazzi, che in questo periodo si uniscono intorno a questa tradizione popolare. Non è soltanto una banale competizione tra quartieri, che comunque c'è, nel senso, la competizione tra quartieri, ma diventa quasi questa tradizione l'avamposto per gridare al mondo: noi esistiamo, noi non siamo soltanto il rione ostile che leggete sui giornali, ma siamo anche il rione che fa il fuoco più grande della città.
Che distribuzione sarà?
Il film uscirà appunto nelle sale il 22 di gennaio. Partiremo con un tour nelle sale italiane partendo da Milano, faremo queste prime sei date passando anche per Roma il 4 di febbraio alle ore 21 al Cinema Aquila, e poi ovviamente le tappe molto importanti saranno anche al sud Italia. Saremo a Pisa, saremo a Firenze, saremo a Napoli, saremo un po', diciamo, nelle principali città italiane.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più su dove vederlo?
vi consiglio di seguire sicuramente uno dei nostri canali personali sui social, tramite Instagram, Facebook, o anche comunque informarsi tramite proprio i siti web della produzione, che è nothing2see.it oppure cattiveproduzioni.it, la casa di distribuzione dove verranno aggiornate le date.
Il film Lux Santa al cinema da mercoledì 22 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Matteo Russo. Alla prossima!
Grazie a tutti, grazie, grazie mille.
Con Luca Bellino e Silvia Luzzi per presentare il loro film Luce al cinema da giovedì 23 gennaio 2025. Ben trovati.
Ciao, grazie mille.
Sempre felici di parlare con te.
Lo presentiamo? Di cosa si parla?
È una storia piuttosto semplice, parte da un'idea di una ragazza che cerca suo padre e non riesce in qualche modo a mettersi in contatto con lui fin quando non ha un'idea che le sembra piuttosto geniale e folle allo stesso tempo. In qualche modo creativo fa arrivare un cellulare in un carcere convinta che suo padre sia lì e poi a un certo punto il suo telefono inizia a squillare.
Ma non si sa se è il padre.
Come nasce tutto?
Dalla voglia di raccontare una comunicazione dentro fuori, che sia intesa sia come dentro fuori dal carcere, ma anche intesa come rapporti personali. Noi ci siamo resi conto che soprattutto durante il lontano lockdown, ma che poi così lontano di fatto non è, c'è stato una sorta di cambio, soprattutto nelle nuove generazioni, uno switch che ha portato moltissimi, la protagonista del film, una ragazza giovane, a cercare di essere quello che non si era, a mostrarsi quello che non si era, pur di comunicare per colmare un vuoto. In quel caso era un'estrema solitudine, un estremo isolamento. Ecco, in questo film abbiamo voluto raccontare due nostalgie, due mancanze, due assenze, di fatto che si incontrano, che si cercano, e in un contesto però di iperrealtà come quello di una fabbrica.
Come ci avete lavorato sopra?
È stata una lavorazione lunghissima, ma non abbiamo tradito il nostro metodo, che parte sempre dall'idea di fare una preparazione molto lunga, dei sopralluoghi lunghissimi e una riscrittura continua. Nonostante in questo caso, rispetto al nostro primo film, ci fosse un'attrice professionista, e Marianna Fontana si è totalmente dedicata e ha accettato di seguire e di preparare il personaggio seguendo il nostro metodo. Quindi noi siamo stati tantissimi mesi in questo paese, in provincia di Avellino, che è una zona conciaria ricca di fabbriche di pellame, e in quel periodo, mentre noi portavamo avanti il nostro lavoro di riscrittura e ricerca, Marianna è andata a lavorare in fabbrica e ha accettato il ruolo senza conoscere la sceneggiatura, perché le abbiamo chiesto prima di costruire il personaggio, e ha trascorso più di 3 mesi lavorando senza che le sue colleghe, le altre operaie in catena di montaggio, sapessero che lei stesse lì per preparare il ruolo. Poi nel momento in cui abbiamo iniziato le prove, molte di quelle operaie sono diventate attrici insieme a lei, si è svelato tutto e dopo qualche mese ancora sono iniziate le riprese.
Il lavoro con attori ed attrici?
È stato molto, molto più interessante del solito, perché noi siamo abituati a lavorare con i non professionisti solitamente, e questa era la prima volta che ci confrontavamo di fatto con un'attrice sul set, un'attrice appunto che ha quella professione, e è stato molto interessante l'amalgama, cercare di trovare un'amalgama tra di loro, perché Marianna ha dovuto adattare il suo metodo, la sua recitazione, anche la sua tecnica, come fosse dimenticarla per un attimo e rendere la recitazione il più naturale possibile, appunto per amalgamarsi a quella che poi era la recitazione dei non professionisti, che non interpretano ovviamente se stessi, ma interpretano a loro volta un ruolo. E quindi questo è stato possibile grazie a mesi e mesi e mesi di vicinanza, sia tra Marianna e gli attori non professionisti, sia tra noi e tutti loro, tanto da poi creare un gruppo di lavoro così coeso che poi è venuto abbastanza naturale il tutto sul set. Diciamo, il complicato è stato il prima, diciamo, la preparazione è stata complessa ma molto stimolante.
Qual è il nucleo del film? Su cosa avete voluto puntare?
Credo che il punto di partenza sia il desiderio di un'altra vita possibile che vada un po' oltre quella a cui il lavoro ci costringe, e soprattutto in questo caso l'alienazione della catena di montaggio, che non viene mai raccontata, ma che noi consideriamo alienante tanto quanto molti lavori intellettuali di chi è costretto a stare davanti a un monitor per 10 ore al giorno. E andare oltre quella vita, in qualche modo crearne un'altra, ti mette in moto un'esigenza di ribellione, di rivoluzione che invece la quotidianità ti sopisce. E quindi il germe, il nucleo è quello, è ribellarsi nonostante tutto.
Volevo sapere la scelta del titolo.
Il titolo è Il desiderio. È una luce cercata che per noi è appunto un desiderio di rivoluzione, magari non la rivoluzione stessa, ma il desiderio di ribellarsi a quello che è il padre, il padrone, in un film molto scuro, molto buio, che ha in alcuni piccoli gesti di stizza, di ribellione della protagonista, la sua effettiva luce. E quindi per questo luce, che è anche la cosa più agognata in tante fabbriche, in catena di montaggio, in attesa della fine del turno.
Che uscita sarà?
È già pensata per essere su più settimane, il che è abbastanza strano quando si parlano di un film che esce comunque in poche copie, ma ragionando un po' su come è cambiata la distribuzione, i distributori che sono Barzinippo, le esercenti del famoso cinema Beltrade di Milano e Michele Zanlari, hanno immaginato già un'uscita accompagnata da noi, da Marianna e da Tommaso Ragno, in diverse città almeno su 3 settimane, e quindi senza esagerare, uscendo in tante copie, ma uscendo un po' per volta e accompagnando il film. Iniziamo con un'anteprima romana al Cinema Adriano, poi da giovedì in sala a Roma, a Milano e in altre città, ma poi giovedì successivo addirittura le copie già sappiamo che aumenteranno.
Ci sono dei riferimenti web per sapere dove andare a vederlo?
C'è la pagina Instagram di Barzinippo del Cinema Beltrade, o quella mia e di Silvia e Luzzi Bellino su Instagram o su Facebook, sono sicuramente quelle più aggiornate perché aggiorniamo sui nostri spostamenti.
Il film Luce al cinema da giovedì 23 gennaio 2025, un saluto e un ringraziamento ai registi Luca Bellino e Silvia Luzzi. Alla prossima!
Ciao a tutti e grazie mille!
Ci vediamo al cinema!
Con Edgardo Pistone, regista del film Ciao Bambino, al cinema da giovedì 23 gennaio 2025, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Ci presenti il tuo film?
Ciao Bambino è una storia che ho sentito molto da quando l'ho immaginata. È la storia di un ragazzo che si confronta con la sua eredità culturale, con la sua eredità paterna, e prova ad avere un'educazione tutta sua dopo l'incontro che avviene con una prostituta che lui è costretto a proteggere. È un film girato in bianco e nero. Poi penso sia uscito proprio come volevo, ecco.
Com'era partita l'idea?
A un certo punto, quando mi sono detto di voler raccontare delle cose che mi sono più vicine, perché io avevo provato a sviluppare un altro film e non sono riuscito a svilupparlo perché i produttori mi dicevano che era troppo complicato e troppo intellettuale. A un certo punto, in preda alla disperazione, dopo 2 o 3 anni che non riuscivo a montare questo film, ho scritto di getto una storia che conosco benissimo, che è la storia della mia adolescenza praticamente, soprattutto nel legame con il padre, e infatti per questo motivo al padre di Attilio l'ho fatto interpretare mio padre. E poi avevo letto un articolo dove l'OCSE lanciava l'allarme che molte donne e bambini in fuga dalla guerra in Ucraina scappavano e venivano adescate alla frontiera e messe costrette su strada. Quello è stato il momento decisivo, da un certo punto ho deciso di iniziare a scrivere.
Su quali elementi ti sei voluto concentrare di questa storia?
Soprattutto non fare un racconto generazionale, ma provare a raccontare l'adolescenza come una stagione della vita. E poi un'altra cosa che mi interessava raccontare era la storia d'amore di Attilio con Anastasia, ma non soprattutto su quello che li lega, ma su ciò che li divide. Quella era una cosa che mi piaceva raccontare, e un'altra cosa che mi interessava era che il loro grande segreto diventava la loro condizione sociale ed esistenziale, che due mondi così lontani potessero essere molto vicini in realtà.
Come hai trovato i tuoi interpreti e com'è stato il lavoro con loro?
Li ho trovati con un lungo e faticoso casting. Marco l'abbiamo incrociato che passeggiava sui quartieri spagnoli. Avevamo un ufficio ai quartieri spagnoli dove facevamo casting. Invece Anastasia l'abbiamo individuata su Instagram. E il percorso fatto con loro è stato lungo perché i pretendenti erano tanti, però loro erano erano sicuramente quelli più talentuosi e quelli più vicini alla mia idea di attori, e poi erano soprattutto persone intelligenti che recepivano le indicazioni che gli davo.
Qual è il tuo percorso cinematografico?
È stato abbastanza classico. Io ho fatto l'istituto d'arte da ragazzo perché già volevo fare questo lavoro. Poi un professore di fotografia mi verso filosofia, perché mi diceva sempre: un artista non è un artista se non è capace di elaborare un pensiero complesso, è un pensiero articolato. Quindi insomma mi faceva studiare molto estetica. Poi filosofia mi resi conto che non era per me e mi iscrissi all'Accademia di Belle Arti, e là ho iniziato a girare i primi corti quando avevo 20 anni, Accademia di Belle Arti di Napoli, corti che, devo dire la verità, a rivederli oggi continuano a piacermi. E poi ho fatto l'aiuto regia di Selfie di Agostino Ferrente, che è un film a cui sono molto legato, e poi io ho iniziato a sviluppare le cose mie, che poi io vinsi pure con il mio corto miglior regia a Venezia, corto che si chiama Le Mosche. Poi da quel momento là ho iniziato a immaginare di fare un film.
Che distribuzione sarà?
Il film parte nelle sale più importanti d'Italia, parte dal Modernissimo di Bologna, poi facciamo il Modernissimo di Napoli e poi facciamo il Cinema Troisi di Roma. Noi lo sappiamo solo la settimana in cui uscirà il film, poi quali sono effettivamente le sale che prenderanno in programmazione il film.
Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo?
Le mie pagine social, la pagina social del film che è Ciao Bambino Film, e poi le pagine social dei produttori e il sito, penso, della distribuzione, che è Minerva.
Il film Ciao Bambino al cinema da giovedì 23 gennaio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Edgardo Pistone. Alla prossima.
Ciao, ciao Federico, ciao a tutti. Ciao, ciao.
Con la produttrice Marina Piperno per presentare la retrospettiva in streaming dedicata ai suoi lavori su OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Ben trovata!
Grazie anche a voi.
Ci presenti quest'idea, questa iniziativa?
È un'iniziativa secondo me molto interessante. Sono entrata in contatto con questa distribuzione di Bologna, che sono molto attivi e mi paiono anche molto bravi da quello che hanno scritto, perché mi interessava molto che questi film che io ho prodotto negli anni 60, questi 4 film che loro poi hanno scelto, potessero circolare, perché sono un discorso che ha un valore ancora oggi, perché Sierra Maestra riguardava il Venezuela, la Banda Negra sul colonialismo portoghese. Diario di Bordo era un film che raccontava la vita di questi pescatori siciliani, il lungo viaggio, quando andavano a pescare allora arrivavano fino alle coste della Mauritania dalla Sicilia. E poi naturalmente il Cine Giornale della Pace di Cesare Zavattini, perché l'idea fu sua, e che era nel 62, un periodo abbastanza simile a quello che stiamo passando, perché nel 62 a Cuba c'erano i missili puntati contro l'America e sembrava che dovesse scoppiare la terza guerra mondiale. Poi per fortuna trovarono un accordo, concluso, vabbè, e la cosa passò. Quindi loro li hanno scelti, perché io gli ho mandato tutto quello che ho fatto.
Ci racconti anche un po' quel percorso produttivo legato ai tuoi esordi e poi a quei 4 titoli?
Il discorso produttivo per me nasce addirittura prima della fondazione della società React Film, che è stata fondata nel 62, perché io nel 1960, con la regia di Anzano Gianarelli, ho prodotto in proprio, cioè col mio nome semplicemente Marina Piperno, un primo documentario che si chiamava, ancora, 16 ottobre 1943, e che è stato il secondo documentario in Europa, dopo quello francese, sui campi di sterminio. Questo documentario nacque a Roma sulla razzia degli ebrei del ghetto nel 1943, e con il testo scritto da Giacomo De Benedetti, che si diede la possibilità di usarlo, e venne fuori un documentario che poi ha girato mezza Italia e anche è stato selezionato per l'Oscar. Dopo nasce la Reia, che nel 1962 nasce con un'idea produttiva di indipendenza, che naturalmente è un discorso estremamente difficile, perché noi avevamo una società piccola, piena di interessi, piena di voglia di fare, ma naturalmente non avevamo grandi capitali, per cui le tematiche che ci interessavano allora era molto difficile portarle avanti. Per questo venimmo a un compromesso, che poi sembra che i compromessi siano sempre necessari in qualche maniera, in tutte le epoche e in tutte le situazioni, facendoli bene evidentemente, che era quello di fare anche del cinema altro, ma non del cinema di spettacolo, di fare del cinema che fosse proprio fuori dal cinema di intrattenimento, per cui lavorammo anche con delle aziende facendo film d'immagine per le grandi aziende come la Fiat, l'EMI, la Sprüngenbräu, e quindi questo ci permise di creare un discorso invece cinematografico che era quello che ci interessava, cioè trattare alcune tematiche attuali, e quindi cominciammo questo lavoro con una parte di soldi nostri. Poi nel 65, quando abbiamo fatto Sierra Maestra, che nel 68, avemmo anche una possibilità diversa, perché era nata da poco la legge Corona sul cinema, con quel famoso articolo 28 che aiutava a produrre film di registi esordienti, e a cui hanno attinto tantissimi, da Bertolucci ai Taviani, a Orsini, e noi attingemmo a questo fondo che poi abbiamo ridato alla banca con Sierra Maestra. Mentre invece La Banta Negro fu prodotto con soldi nostri e di un privato che mise una parte del finanziamento, e Diario di Bordo lo stesso. Poi con questi documentari noi vincemmo molti premi di qualità, che erano possibilità di un po' di rientro da parte del Ministero dello Spettacolo, e quindi potremmo ridare anche il nostro prestito, e poi siamo andati avanti così più o meno dal 60.
In internet c'è un spazio dove informarsi rispetto a questa avventura produttiva?
Su YouTube ci sono i film che ho fatto con Luigi Faccini, che sono diversi, alcuni sono fatti con la Reia. Il primo film sulle periferie urbane, Notte di Stelle, che nessuno aveva fatto. A Tor Bella Monaca siamo stati un anno per preparare questo film, con i ragazzi di strada che sono stati degli attori stupendi. Pensa che ci abbiamo portato anche Luis Bacalov a Tor Bella Monaca a fare un'iniziativa con i ragazzi, farlo suonare con le pentole, pentoloni ed altro. E quindi fu un lavoro molto interessante.
La retrospettiva in streaming dedicata ai lavori della produttrice Marina Piperno. Un saluto e un ringraziamento. Alla prossima.
Grazie, grazie, grazie a voi. Buon lavoro. Arrivederci.
Con Michele Sancisi di Wanted Cinema, che distribuisce il film Simone Veil, La donna del secolo, di Olivier Dahan, al cinema per la giornata della memoria in anteprima lunedì 27 gennaio e in distribuzione da giovedì 30 gennaio 2025. Ben trovato!
Ciao Federico, tutto giusto ciò che hai detto, esattamente così.
Raccontiamo questo film.
È un grande ritratto, una grande biografia, ma è anche una storia del Novecento, perché Simone Weil, da non confondere con Simone Weil, che è una filosofa tedesca, è stata una donna che ha aperto la strada a tante cose in Francia. È stata una ragazza ebrea e deportata ad Auschwitz durante il nazismo, poi si è salvata e da lì ha iniziato una lunga battaglia personale per i diritti umani, è diventata avvocata, poi magistrato, poi prima donna presidente del Parlamento europeo, sempre portando avanti appunto i valori in cui credeva fermamente, di libertà, di parità, lottando anche molto per i diritti dei carcerati e di categorie svantaggiate. Ha lottato anche molto per i diritti dei malati di AIDS durante il periodo dell'AIDS, insomma ha portato avanti tante battaglie sociali. Il film la racconta in maniera molto, molto elegante, molto importante, con la regia di Olivier Dahan, che è specializzato nelle grandi biografie, aveva già raccontato Grace di Monaco, Edith Piaf e altri personaggi femminili che hanno lasciato una grande impronta. E quindi è un film molto interessante, ma anche molto toccante, perché racconta una storia dove ci sono pagine estremamente drammatiche e altre pagine invece molto esaltanti, insomma, di successo e di affermazione di questo grande personaggio.
Che circuitazione ha avuto tra festival e sale cinematografiche all'estero?
È uscito in tanti paesi, è un film che è andato molto bene naturalmente in Francia, dove Simone Veil è un personaggio di grandissima levatura, come da noi, insomma ce ne sono state poche, però è stato distribuito in diversi paesi, ha incassato oltre 20 milioni di dollari e è stato decisamente un successo anche commerciale. E quindi Wanted lo distribuisce a partire da 50 sale e speriamo che poi aumentino, perché tutti quelli che hanno visto il film, prima di tutto gli esercenti, insomma, lo hanno molto apprezzato e ne sono rimasti molto colpiti.
Del regista cosa sappiamo della cinematografia precedente?
Olivier Dahan ha fatto dei film francesi di grande budget e di grande incasso, si è concentrato molto appunto sulle biografie, si è occupato anche di Mozart, oltre che, come abbiamo detto, di Grace di Monaco, di Edith Piaf e di altre grandi figure delle quali ha raccontato la vita e la traccia, insomma, lasciata nella nostra cultura collettiva. Quindi un grande professionista che ha usato anche un cast di attori molto importanti nel ruolo di Simone. Si alternano due attrici, Rebecca Marder negli anni giovanili ed Elsa Zieberstein negli anni più maturi, e quindi la storia copre tutto l'arco della vita di Simone con queste due protagoniste.
Che circuitazione sarà?
Il film uscirà naturalmente in tutte le principali sale delle città maggiori e per poi effettuare, speriamo, un percorso anche verso quelle minori. Di solito appunto questo è un po' il percorso che fanno i film più importanti. Poi anche le possibilità di uscita si giocano sempre un po' all'ultimo momento, perché il meccanismo delle sale fa sì che gli esercenti decidano solo una settimana prima quale film fare per primo, magari quale fare subito dopo o in successione. Sul sito www.wantedcinema.eu c'è sempre una pagina dedicata ad ogni film, dove c'è l'aggiornamento continuo delle sale.
Il film Simone Veil, La donna del secolo di Olivier Dahan, al cinema per la giornata della memoria lunedì 27 gennaio e poi in distribuzione da giovedì 30 gennaio 2025 per Wanted Cinema. Un saluto e un ringraziamento a Michele Sancisi. Alla prossima!
Grazie. A presto, ciao, buone visioni.
Con Nicoletta Romeo, direttrice artistica della 36esima edizione del Trieste Film Festival, dal 16 al 24 gennaio 2025, ben trovata.
Grazie, buongiorno e buon anno.
Spieghiamo cos'è questo festival.
È il primo festival italiano dell'anno, quindi iniziamo la lunga stagione dei festival cinematografici in Italia ed è l'unico festival italiano espressamente dedicato alle cinematografie dell'Europa centro-orientale. Ovviamente non poteva che nascere a Trieste Ovest e noi questa tradizione dei dialoghi, dei rapporti tra Trieste Ovest e in Europa continuiamo a portarla avanti.
Come si caratterizza questa edizione?
È un'edizione innanzitutto densa di sezioni, film, eventi speciali, sono più di 130 film con dei leitmotiv che uniscono però molta parte della programmazione. Due su tutti, tornano preponderanti gli anni 90, soprattutto nella produzione delle Wild Roses, una sezione che dedichiamo ogni anno alle donne dietro la macchina da presa, che quest'anno sarà dedicata alle registe serbe, quindi gli anni 90 vuol dire ovviamente nel loro caso i conflitti balcanici, ma anche il tema della famiglia. La famiglia è uno dei temi preponderanti quest'anno, ovviamente non si tratta della famiglia tradizionale, i legami familiari sono messi un po' sotto la lente di ingrandimento, al microscopio, sono legami spesso disfunzionali, sempre complicati da gestire, a volte anche così le famiglie sono bigotte, ma sembrano comunque l'ultimo baluardo di una microsocietà che sembra ancora tuttavia funzionare.
Com'è stata la scelta artistica?
Quest'anno abbiamo visionato veramente tantissimi film, le mie due colleghe del concorso cortometraggi ne hanno visti veramente centinaia e centinaia. La scelta artistica è sempre molto complessa, noi finiamo il festival a gennaio e a febbraio ricominciamo le ricerche, quindi è una ricerca che dura tutto l'anno, viaggiando molto, ovviamente andando ai festi, screener, con le submission e soprattutto essendo aperti e curiosi a tutte le novità.
È prevista anche la presenza di autori e autrici?
Sì, tantissimi ospiti, più di 100. Vorrei ricordarne almeno uno, Sergej Loznitsa, il grandissimo regista di origine bielorussa e ucraina, quindi oggi apolide di fatto, che ritorna a Trieste in anteprima italiana con il suo The Invasion, già visto a Cannes nelle proiezioni speciali, proprio il documentario sulla guerra in Ucraina. Un documentario compassionevole, struggente, fantastico, e Sergej sarà con noi per accompagnare la proiezione.
Com'è strutturato il festival rispetto alle sezioni e anche agli spazi?
Gli spazi sono principalmente tre, cioè il Politeama Rossetti, un grandissimo teatro con più di 1000 posti, il Cinema Ambasciatori, il Teatro Miela, quindi tre sale, ma tanti altri posti e luoghi, caffè letterari e sale per tutti gli eventi collaterali, che sono tantissimi. Le sezioni, diciamo, c'è un impianto abbastanza tradizionale che vede eventi speciali, eventi fuori concorso, concorso lungometraggi e concorso documentari, tutte in anteprima italiana, un concorso cortometraggi storico, il premio Corso Salani, una piccola vetrina dedicata al cinema italiano indipendente, sia di fiction che di documentari, la sezione fuori dagli schermi, dedicata a un cinema che si lascia meno imbrigliare da forme, stili e formati e generi, le Wild Roses, che abbiamo già citato, un focus dedicato alle registe donne in Europa, che quest'anno sarà dedicato alla Serbia, un piccolo omaggio al cinema sperimentale rumeno, curato da Calimboto, un giovane storico del cinema rumeno, proiezioni accessibili, quindi per spettatori sia ciechi che sordi, visioni queer, ci siamo aperti alla produzione a tema LGBTQ+ nell'Europa centro-orientale, e per finire una retrospettiva molto interessante a cura di Francesco Pitassio, dedicata al 1945, dal titolo La guerra è finita, traumi, rovine e ricostruzione, dedicata per l'appunto alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La ciliegina sulla torta, il Trieste Film Festival dei Piccoli, una piccola vetrina dedicata ai bambini, quest'anno in collaborazione con la Cineteca di Budapest, con tanto cinema ungherese d'autore dagli anni 60 a oggi.
È un festival storico, rispetto alla tua direzione, ecco, dove sta andando questo festival?
Innanzitutto verso un pubblico giovane, stiamo investendo moltissimo sui giovani, abbiamo moltissimi programmi per cui invitiamo ogni anno 100 giovani dall'Italia e da tutta Europa, sono studenti di cinema, a seguire il festival, li ospitiamo, questo programma si chiama Trieste Film Festival Academy, oramai è da qualche anno, quindi ecco, è un festival molto aperto ai giovani, ci occupiamo di giovani con le loro opere prime, con i loro cortometraggi, ma non dimentichiamo il passato, perché è un festival dove la memoria ha sempre spazio. E anche quest'anno la memoria e l'identità è comunque uno dei temi ricorrenti. Quindi diciamo giovani, ma senza dimenticare i vecchi maestri.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Innanzitutto il sito web triestefilmfestival.it, il programma si può scaricare in PDF o è disponibile giorno per giorno. Una piccola novità di quest'anno, un canale WhatsApp, vi lascio il numero che è 345-93-59674, questa è la nostra infoline, se vi volete iscrivere troverete tutte le novità.
36esima edizione del Trieste Film Festival dal 16 al 24 gennaio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Nicoletta Romeo. Alla prossima!
Grazie, grazie, grazie mille, arrivederci.
Con Antonio Carletti, regista del film Il silenzio della violenza. Ben trovato.
Grazie, ciao Federico e grazie per l'invito.
È sempre un piacere. Antonio, presentaci questo lavoro, di cosa si tratta?
Il silenzio della violenza è l'esperienza mia di educatore con 2T, perché sono un attore e ho portato il teatro in carcere. La mia esperienza in carcere, ed è un'esperienza in carcere però per un gruppo di persone che hanno commesso reati contro la persona, di base uomini che hanno fatto atti di violenza di base sulle donne o anche su minori, quelli considerati sex offender che stanno in un reparto protetti perché nel carcere, tra virgolette, normale, rischierebbero proprio per i loro reati. E dunque io ho portato la mia esperienza d'attore in carcere per diversi anni. L'obiettivo principale per cui ero stato chiamato era tirar fuori la responsabilità del reato da parte loro, perché abbiamo capito che la maggior parte di loro rifiuta il fatto di aver commesso un reato. E quindi il risultato, appunto, questo titolo, Il silenzio della violenza, proprio perché è quasi un tabù, quasi non se ne parla mai dei loro reati e dunque viene tenuto in qualche modo nascosto. Loro si domandano perché siamo in carcere, visto che reati non ne abbiamo commessi.
Come hai deciso di articolarlo?
Quando io ho cominciato a scrivere questo testo, mi è scoccata la scintilla perché è successo un fatto mio personale. Io andavo in carcere tutte le settimane, portavo la mia esperienza, il mio lavoro e abbiamo portato anche in scena degli spettacoli, abbiamo fatto anche delle scritture, delle specie di diari per ognuno di loro. Ma non pensavo a scrivere nulla di ciò. Cosa è successo? Che una sera la fidanzata di un mio amico mi chiede aiuto proprio perché il mio amico faceva violenze anche molto forti su di lei. Quindi mi sono dovuto proprio scontrare con questa violenza, cioè era quella che vedevo, quella dentro al carcere con quelle persone che hanno fatto violenza prettamente sulle donne, ma che io la scansavo oppure ci andavo lì come un professionista e invece poi me la sono trovata in casa perché questo amico era veramente un amico. E allora mi sono dovuto scontrare un po' con me stesso, col fatto che io non avevo visto, non avevo capito anche i miei silenzi, il mio non esserci. E dunque questo fatto ha scatenato in me la parte creativa, quindi mi sono messo a scrivere una storia che è un mix di tutto quello che io ho vissuto in quel periodo. E anziché metterla a teatro come solitamente faccio, qui ho pensato invece che il teatro non mi bastava. Dovevo fermare qualcosa e poi rivederlo almeno io. E quindi ho pensato al cinema, al film.
E dunque come lo hai strutturato?
Innanzitutto fare un film costa uno sproposito, farlo anche in maniera veramente dal basso, uno sproposito soprattutto per le mie tasche. E quindi pensavo che fosse uno dei miei sogni impossibile. E quindi intanto scrivo la sceneggiatura, scrivo il profilo di tutti i personaggi e la mia idea era fare una storia, quindi questi personaggi che hanno una loro storia, fermarla in un giorno e mezzo della loro vita e all'interno della loro vita, in quelle loro storie, c'è una trasmissione radiofonica. All'interno di questa trasmissione radiofonica c'è la speaker che ospita una psicologa e anche un'altra ospite di questa trasmissione radiofonica, una counselor che lavora in un centro antiviolenza. Quindi queste due figure raccontano un po' più approfonditamente di che cosa sia adesso la violenza sulla donna a livello del legislatore e cosa succede a una donna quando decide di fare un passo dopo che continua magari da anni a subire violenza, che passi può fare, dove può andare, come può essere aiutata. All'interno di questa trasmissione radiofonica poi ci sono degli interventi telefonici di testimonianze che sono tutte frutto della mia esperienza e dunque tutto quello che succede all'interno della trasmissione radiofonica è tutto vero perché è tutto vissuto in prima persona. Questo scatena qualcosa agli ascoltatori, quindi i personaggi di questo mio film ascoltano la trasmissione radiofonica e quindi succede qualcosa, si apre qualche varco. Io non do risposte, non do né lieto fine né niente, ma auspico di dare comunque la possibilità di fare qualcosa.
Nel complesso questo progetto vede insieme al film anche un libro.
Sì, perché nella mia storia io ho pubblicato in autopubblicazioni già 4 libri e quando ho scritto questa sceneggiatura ho sentito che avrei potuto approfondire il tema scrivendo qualcosa che nel film non ci sarebbe potuto stare. E dunque il libro è la sceneggiatura ma anche un approfondimento. E all'interno del libro poi c'è tutto un set fotografico del backstage e ci sono anche tanti disegni fatti da un ragazzo che ha vissuto anche lui in prima persona le riprese e anche tutta la genesi della scrittura e del film e quindi la sua qualità, il suo lavoro, la sua arte nel disegnare ha fatto sì che quindi il risultato del libro è la mia scrittura, il lavoro del fotografo e del disegnatore. All'interno del libro c'è anche un'esperienza, la scrittura della psicologa con la quale io andavo in carcere con questa psicologa, poi insieme cercavamo sempre di tarare ogni volta gli incontri da fare con i detenuti proprio per arrivare poi al fatto di riuscire in qualche modo a tirar fuori la verità. quello che veramente avevano combinato loro. E la psicologa scrive una sua testimonianza, quindi questo è il libro. All'interno del libro c'è anche un QR code per scaricare il film, che non si vede nelle sale cinematografiche perché chiaramente è un'operazione veramente dal basso, non esiste distribuzione.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Il silenzio della violenza.it è il sito, lo arricchiamo in questo periodo e si può scrivere anche all'info oppure scrivere anche alla mia mail antocarlet con una t sola @gmail.com per accedere al link per vedere il film. Uno lo può fare comprando il libro e quindi lo può richiedere sempre attraverso il sito o attraverso la mail che ho appena dato, ma se ne può parlare io posso anche dare il link.
Il film Il silenzio della violenza, un saluto e un ringraziamento al regista Antonio Carletti. Alla prossima!
Alla prossima, grazie, grazie, grazie. Buon tutto.
Con Cristina Principe, regista del cortometraggio Campo Libero. Ben trovata!
Ciao Federico, grazie.
Come presenteresti il tuo lavoro?
Campo Libero è un cortometraggio documentario che parla dell'intreccio tra sport e disabilità visiva, che è un binomio che nella realtà permette a dei soggetti non vedenti di migliorare il proprio benessere, non solo fisico, ma chiaramente anche quello psicologico, no? E in dettaglio qui nel cortometraggio stiamo parlando del baseball e della squadra della Fiorentina Baseball per Ciechi, la cui squadra è gestita da un team tutto al femminile ed è una squadra mista, quindi composta sia da uomini che da donne di tutte le età. Abbiamo fidanzato, fidanzata, abbiamo padre, figlio e anche mamma, quindi una squadra unica nel suo genere per tanti motivi. E come voce narrante abbiamo Vanessa, che è una delle atlete giocatrici, e è proprio lei a spiegarci che impatto ha il baseball sulla propria vita e la sua esperienza in generale, e anche come questo sport le permette di fare alcune cose che altrimenti non potrebbe fare nella vita quotidiana. E in dettaglio quello che vediamo nel cortometraggio è la partita di finale di campionato che si è giocata a Firenze nel giugno contro la Roma All Blinds, e appunto vediamo le immagini di questa partita entrando a contatto con l'emozione dei giocatori, quindi emozioni più basilari come quelle della felicità a quelle un pochino più particolari come ansia da prestazione, competizione, quindi emozioni strettamente legate all'attività sportiva e alla disabilità visiva. E parliamo anche tanto di libertà, che è un po' il filone conduttore di tutto il cortometraggio.
Come era nato il progetto?
Il progetto nasce grazie a un'amicizia lunga da una vita con Federico Sassoli, che è il responsabile Fiorentina Softball e Baseball. Lui mi ha parlato un giorno di questa squadra, appunto particolarissima nel suo genere, e io sono entrata in contatto con loro, ho voluto avvicinarmi un po' a questo mondo incuriosita e sapendo poco del baseball e ancor meno degli sport adattati, no, come questo. E quindi quando mi sono trovata sul campo la realtà che ho avuto di fronte era una realtà completamente nuova che ho voluto assolutamente riportare sullo schermo proprio per far luce sullo sport adattato in quanto strumento per permettere a queste persone di fare tantissime cose che non potrebbero fare altrimenti nella vita, come correre, buttarsi per terra, e quindi questa è una tematica molto importante su cui far sicuramente luce.
Per te che esperienza è stata?
Anche introspettiva. Io appunto non avevo molta domestichezza con il tema della disabilità visiva in questo caso, e loro mi hanno insegnato tanto. È stato importante capire come loro vivono con leggerezza la propria vita, cioè qui si ribaltano proprio i concetti, no? Non si parla più di disabilità come limite, ma di potenzialità, e loro te lo fanno capire appunto attraverso questa leggerezza che hanno nella vita, è qualcosa di contagioso e che non mi aspettavo, ecco, in prima istanza, e quindi questo è quello che mi porto sicuramente da questa esperienza.
Con loro com'è stato il rapporto?
È subito nato un rapporto di amicizia profonda, il rapporto che si è instaurato con non solo gli atleti della Fiorentina Baseball per Ciechi, ma anche tutto lo staff che appunto si avvicina a questo mondo per varie motivazioni anche personali. E il rapporto è andato chiaramente molto oltre il lavoro del cortometraggio e continua ora anche nella vita personale, quindi ci vediamo anche insomma nel tempo libero, e sono nate delle amicizie molto 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 importanti e uniche.
Che distribuzione avete pensato per questo lavoro?
Una distribuzione su livello nazionale, quindi il film andrà distribuito nell'arco di un anno all'interno dei festival, non solo di documentari ma anche di cinema, in quanto la struttura del cortometraggio prevede una narrazione un pochino più generale, quindi non si parla soltanto di sport ma si parla anche tanto di emozioni, quindi la voce narrante di Vanessa ci porta nel suo mondo e nella sua concezione di libertà, e quindi come documentario si apre a un pubblico un attimino più ampio.
Ci sono dei riferimenti web per saperne di più?
Abbiamo un sito dedicato, campolibero.org, e poi per approfondimenti nel dettaglio per quanto riguarda il baseball per non vedenti abbiamo l'Associazione Italiana Baseball per Ciechi, che hanno un sito tutto loro, e anche la Fiorentina, quindi Fiorentina Baseball per Ciechi.
Il cortometraggio Campo Libero, un saluto e un ringraziamento alla regista Cristina Principe. Alla prossima!
Grazie mille.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.